Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Eccoci live anche questa sera, Omar e Verusca. Verusca è stata corrotta con una bottiglia di vodka, altrimenti non sarebbe mai venuta, ma alla fine ubi maior minor cessat. E qui chi ci ascolta già, cioè ci ascolta, chi è già in attesa era Jack O'Lantern, Cuni, Michele Sessa, Giugiu Giarlo, Valentina e Marco Casolino, so io, come quello delle barzellette che torna a casa del buio. Ciao ragazzi, grazie di essere qui con noi. Apocalissi climatiche, dai, chi comincia? Verusca, Omar.
Vabbè, comincio io. Allora, premetto che l'idea dell'apocalisse climatica è colpa mia perché dovevo dare il diserbante in giardino, quindi prendetevela con me per tutto quello che succederà durante la live. E appunto Omar e Marco sono degli spiriti innocenti. Allora, apocalisse climatiche, io partirei con Skoll, il figlio di Ferrir, così facciamo finta di essere persone istruite. Allora, sì, dovrei avertelo mandato. Allora, fondamentalmente Skoll è un lupo, stiamo parlando della mitologia norrena, è presente anche nell'Edda di Snorri come figura, ed è appunto un... buongiorno, arrivo. Allora, l'apocalisse climatica in questo tipo di mitologia si svolgerà così. Esistono il carro del sole, il carro della luna, e ciascuno dei due carri viene appunto inseguito da un lupo, ed è per quello che appunto nel cielo si alternano il sole e la luna, perché appunto ciclano. A un certo punto questo continuo girare verrà interrotto, perché finalmente i lupi riusciranno a mangiarsi i cavalli del carro. Ora, nel momento in cui Skoll mangerà il carro del sole, chiaramente ci sarà l'apocalisse, partirà il Ragnarok, perché quello che succederà è che piomberà il mondo nelle tenebre e nel freddo, e non ci sarà più appunto calore nel cuore degli dèi e degli uomini, ma soprattutto l'apocalisse sarà appunto climatica, cioè moriremo tutti sepolti sotto una coltre di ghiaccio. E questo è un primo tipo di apocalisse, che è molto diversa dall'apocalisse di San Giovanni, che invece è un'apocalisse, diciamo, climaticamente completamente diversa, perché si basa più su pioggia di sangue, grandini, fulmini, saette, e comunque in generale un'apocalisse climaticamente che io preferirei, in quanto è di tipo appunto fa caldo, e quindi comunque un'apocalisse buona.
Ah, tu preferisci morire di caldo che morire di freddo, quindi...
esatto.
Preferisco morire di... Salutiamo Angelo Frascella, Marcello Fierro, Luca Sacconi, se senza occhiali non ci vedo. E Valentina chiede che non era il calo di Apollo come il cartone di Pollo. Sì, simile, ma insomma, stiamo lì. Eppure il carro al di là dell'ambulante, dice Angelo, come la canzone di Elio. E anche Ra chiede, Michele Sessa, il Ra degli Egizi è un carro? Credo di sì, ognuno, ogni deo. Dio.
Beh, sì, anche perché ai tempi non è che c'avevi la motoretta. Aspettate che faccio i big like, eccola qua.
Ecco. Aspetta che ti metto. Aspetta, che dobbiamo acchiappare. Vediamo un po' se riesco a metterti. No, aspetta,
metterti.
No, non io.
Nonna, la gattina che fa mare. Ok, abbiamo fatto il momento big like col gattino, possiamo andare. Ok, torniamo a essere quasi seri.
Non esageriamo. Comunque sì, quindi due apocalissi di tipo differente, perché quelli stanno al nord, per loro il freddo era
una cosa più comune. Sì, tra l'altro mi aggancio a quello che dice Valentina, il fatto che comunque alcuni elementi sono ricorrenti in tutte le mitologie, perché un altro tipo di apocalisse climatica, che poi abbiamo visto anche in 2012, quel film
Il capolavoro, insomma.
capolavoro cinematografico impagabile.
Aspetta che lo prendo.
Non
Vai, vai,
vedo
intanto
nulla.
sì, aspetta che
Ok,
volevi.
sì, okay, non aspetto. Allora, la storia del diluvio universale, che è un'altra storia comunque apocalittica e climatica, perché comunque il mondo viene sommerso dalle acque. Allora, in realtà la storia del diluvio universale pare che sia vera, non nel senso degli zeloti religiosi, cioè che veramente c'è stato il vecchietto alcolista che ha messo tutti gli animali a due, compresi gli unicorni, ma nel senso che sembra che effettivamente si rifà a qualcosa, una catastrofe climatica realmente successa, perché se ne trovano tracce in mitologie che comunque non sono collegate tra di loro. È presente nella mitologia scandinava, nella mitologia irlandese, e poi scusate, me lo sono segnato, oltre che in quella greca con il mito di Deucalione, ma anche in quella mesopotamica e nel Mahabharata. Parlano tutte comunque di questo enorme diluvio. Quindi a questo punto si è pensato che effettivamente ci sia stato qualcosa. Nel 1998 hanno trovato anche delle prove archeologiche di questo tipo di evento, per cui diciamo, questa apocalisse la diamo per buona, diciamo, per vera. È già superata.
Sì,
Anche quella del
perché si
2012 c'era
pensava,
la
non so
prova.
se era il Mar Nero che si era allagato, oppure addirittura se era il Mediterraneo che era affluito nel Mar Nero, cioè ci sono varie ipotesi, però appunto di inondazioni appunto in tempi storici che potrebbero spiegare questo mito, perché effettivamente, come dici tu, ritorna in più mitologie non necessariamente collegate tra loro, quindi deve essere successo
Esatto.
qualcosa.
Infatti è interessante, ci sono degli elementi mitologici che ritornano. Un altro elemento mitologico che non è presente invece nelle religioni del libro è il mito della castrazione del dio, ma qui andiamo off topic, magari ci facciamo un'altra live a qualche punto. Sì.
Cioè, aspetta, però, stop, questa pure ritorna tutto in un certo
Il
in
mito
più.
della castrazione del dio è presente fondamentalmente in quasi tutte le mitologie, tranne le religioni del libro, che invece tolgono soltanto un pezzettino. Ma stiamo diventando grevi e
Mi ricordo che di
proseguiamo.
aver letto che trovano delle alghe sull'Himalaya, questo non lo sapevo, però può essere, effettivamente. Sull'Himalaya ci torniamo, perché in realtà. Vabbè, vediamo prima Omar che cosa c'ha da offrirci al dio dei filmacci climatici.
Ma no, filmacci climatici, tra dei canonici, però mi viene in mente un libro che non so se magari Veruska l'aveva citato nel suo compendio, che è Il vento dal nulla di Ballard, che è stranissimo perché è un libro molto particolare, perché inizia praticamente che c'è a parte che era un'idea che doveva far Ballard di una serie di libri che parlava di disastri naturali che potevano abbattersi sulla Terra. Sostanzialmente ne ha fatto solamente poi uno di questa serie che doveva
Quello del
partire,
vento.
quella del vento. È forte perché praticamente inizia praticamente che la Terra viene devastata da questo vento continuo e incessante, di origine totalmente misteriosa, perché proprio nel libro non viene. Non,
Sì,
questo aspetto
accennava
non
forse
viene.
vagamente all'attività solare, ma comunque a
Sì.
Ballard
No,
non gli interessa. Non è quello lo esatto.
più che altro inizia sempre più veloce, fino a diventare praticamente a rendere letteralmente impossibile la vita sulla superficie. Infatti, praticamente pian pianino, cioè anche perché qualsiasi cosa che veniva costruita sulla superficie veniva sostanzialmente brasata dal vento. E tranne praticamente a un certo punto, viene realizzato questo edificio abbastanza grosso a forma di piramide, che poi si rivela l'unico in grado inizialmente di resistere, dopodiché viene travolto anche lui. Dal momento che viene travolto questa combinazione, pian pianino il vento comincia a regredire di intensità fino a ritornare a zero. Più che altro il classico libro alla Ballard, per esempio mi viene in mente quell'altro del condominio, per intenderci,
Rise.
sì, per cui è molto più improntato su quelli che sono i risvolti psicodrammatici fra i vari protagonisti del libro, però non è male, non è.
Beh, lui sì, esatto, tende giustamente a soffermarsi più sulla parte dei personaggi che sulla parte delle motivazioni, la backstory, quella che si chiamerebbe adesso. E poi lui scrive bene, è chiaro, però pure io quando lo lessi lo trovai, sì, vabbè, però fammi capire perché sta succedendo questa
Sì,
cosa. A me di questi sfigati che stanno alla, per poi si salvano quelli della metropolitana, spoiler, però questi che stanno nella metropolitana, sì, tutto sommato non è che me ne frega. Più di tanto, però questo so io,
poi tra
insomma.
l'altro lui è bello che inizia quasi subito in media res, cioè praticamente inizia subito che inizia sto vento, per cui non è. In effetti lui è, se vuoi, da questo punto è abbastanza, passatemi il termine, un po' la Dick, che era bravissimo a, come dire, a non descrivere il contesto, la cornice di svolgimento del romanzo, ma è bravissimo nel tessere i rapporti fra i vari personaggi, non il contesto del romanzo, ma non il, diciamo, storico o ambientale. Ma Ballard, secondo me, da questo punto di vista,
Che
è
sei
imbattibile, un maestro.
un maestro, Diluvio per diluvio. Io vorrei togliere subito un grandissimo classico, secondo me bistrattato, che era il buon vecchio Kevin Costner in Waterworld.
No, ma qui Marco, sai che qui Spondina, ne abbiamo parlato più di una volta, sono una porta aperta, perché secondo me a rivederlo adesso è un bel film.
Molto anni
Allora,
'80, un po'
sì,
coatto, però secondo
che
me.
allora aveva causato, mi pare, anche il tracollo, diciamo, finanziario produttivo, perché ricordo che ci ha buttato dentro, come dico, dalle mie parti, Fear the Gay, però
Sì,
non
quasi come Adrian.
è.
Alla fine era Mad Max, comunque era Mad Max
Mad
sull'acqua, eh.
Max sull'acqua, Mad Max sull'acqua con gli scooter. Però c'è questa cosa che in realtà viene sottovalutata, che in effetti non è, io l'abbiamo detto tante volte, soprattutto quando facciamo scientifica, che non è per niente ovvio che la nostra Terra, il nostro pianeta sia due terzi acqua e un terzo terra, perché appunto poi alla fine, se andate a vedere la fossa delle Marianne, mi pare che sono 10-14 km, l'Everest sono 8, quindi la quantità di acqua è veramente esigua rispetto al raggio terrestre, che sono 6.380 km, e tra l'altro la maggior parte dell'acqua sta nel mantello, cioè tutti gli studi delle rocce, di geologia, eccetera, eccetera, dicono che c'è una quantità mostruosa di acqua nel mantello, per cui non è per niente ovvio che la Terra non dovesse essere o un pianeta di sola acqua o un pianeta di pochissima acqua o zero, quasi come Marte. E quindi questa è una cosa che in realtà si aggiunge alla peculiarità, poi ovviamente non abbiamo riscontri su altri pianeti, altri sistemi stellari, però alla peculiarità del nostro pianeta, perché appunto c'è la Luna, c'è Giove che stava più vicino, ha ripulito la fascia degli asteroidi, la Luna ci fa la marea che ti fa la regione del bagnasciugo in cui puoi sviluppare una forma di vita anfibia e poi andare sulla Terra. Quindi quando va qui Waterworld non si capisce, mi pare che non lo dicessero, no?
No, non si riesce a
Perché?
capire se era stata a seguito di una tipo guerra termonucleare che aveva. È all'inizio proprio che l'unica cosa si vede all'inizio, che c'è cos'è il logo dell'Universal, della Paramount,
Sì.
che si vede poi praticamente che diventa tutta acqua
Sì,
praticamente.
sì, sì.
Che è.
Dai, Cuni, però non è bruttissimo. Scriveteci voi che ne pensate. Secondo me è sottovalutato. E poi dice, vabbè, l'acqua di scarico degli Agartiani che stanno nella terra cava, sottoterra. Però appunto questo è interessante, perché poi appunto questa cosa che effettivamente loro vivessero solo su queste barche che c'erano i cattivi che andavano a motore, eccetera, secondo me era, insomma.
Che poi erano gli smokers, ti ricordo, che era
Sì.
sulla Eldon Valdez, lì,
Exxon
la
Valdez,
super,
sì.
la super petroliera, no?
Quella che aveva causato un disastro ambientale che adesso fa ridere rispetto a quelli che ci sono stati nel frattempo. Però vi ricordate il disastro quello della come si chiamava? Quella nel Golfo del Messico, che era una, non una petroliera, era una torre di estrazione, una oil rig, come si chiamava? Che ci hanno messo 50 giorni per chiudere, che usciva il petrolio dal fondo, che hanno fatto anche una puntata di South Park. Vediamo se dalla regia qua chi ci ascolta, Quindi in
confronto, questo a, dimostra la nostra età media comunque, perché siamo veramente vecchietti. E com'è che era? Dai, quella petroliera lì, il disastro lì, quella cosa così. Guarda, come si chiamava quell'attore?
Io mi sono dimenticato, non la vedo da tanto, dice Angelo, ma non ho un cattivo ricordo di questo film. Che l'ha mandati quasi falliti, però sì. C'è da dire che Kevin Costner, apocalittico per apocalittico, ma non climatico, secondo me dove dà il massimo della coattanza americana è in The Postman.
Cioè, Postman, mamma mia, quella è... Comunque era il cosiddetto Deepwater Horizon.
Esatto, sì, bravo, grazie. Horizon qualcosa, infatti. The Postman, tra l'altro, era un bel libro che non ho letto, però il libro secondo me era molto... C'erano degli spunti del fatto che poi appunto in caso di guerra civile o di qualcosa, chi poi effettivamente avrebbe la meglio sarebbero i survivalist, che sono questi pazzi iperarmati con Kalashnikov, armi, bunker, eccetera eccetera, e quindi in qualche maniera l'idea che poi loro cercassero di ricostruire il mondo a partire dal servizio postale aveva senso, ma era melenso come
la melassa,
ecco, mi ricordo una serie di Zuppaperoni che fa inventare le batterie mangia petrolio per bloccare l'inquinamento di una sua petroliera affondata, e magari ci fossero, perché effettivamente qualcosa la stanno sistemando. Comunque Waterworld, nonostante tutti i problemi che ha creato al nostro balla con i lupi men, certo, insomma, accusa, ma non... Tu Verusca quanto gli daresti?
Ma guarda, Waterworld a me non era dispiaciuto ai tempi, però ammetto che assolutamente non mi ricordo nulla. Cioè, mi ricordo che non mi era dispiaciuto ai tempi, ma che appunto era Mad Max sull'acqua, ma un attimo, no. Ma a parte questo, non mi ricordo altro.
Salutiamo anche Antonio e Cuma nel frattempo. Sì, il tappo sul giacimento. Questa qua era la piattaforma, Marcello. Sì, la Deepwater Horizon. Poi da chi vogliamo andare, ragazzi, cari? Se avete suggerimenti dalla regia, cioè da chi ci ascolta, ovviamente scriveteli. Se ci ascoltate offline, mettete nei commenti. Ma nel frattempo, Verusca?
Allora, nel frattempo direi che potremmo passare... Vogliamo andare sui manga? Sugli anime? Ok, vai. Andiamo da Techman.
Andiamo dal signor Techman.
Dai. Allora, Techman è del 1975 e che se ne dica, la discussione sull'apocalisse climatica in realtà è di lunga data ed è stata collegata anche con il problema della sovrappopolazione. Cioè, tutti dicono se ne è cominciato a parlare adesso, Greta, compagnia cantante. In realtà è almeno dai primi anni 70, se non prima, che si discute appunto dell'influenza antropica sul clima, delle catastrofi climatiche, appunto di problemi come la sovrappopolazione, perché il famoso problema pianeta 1, crescita infinita impossibile. Se vi ricordate, c'è anche una puntata di Star Trek su questa cosa, che a un certo punto arrivano su questo pianeta dove continuavano a riprodursi all'infinito, tant'è che Kirk,
il marchio di Gideon,
sì, che a un certo punto Kirk riguarda e gli fa: ma lo sapete che esistono gli anticoncezionali? Sì, brava gente. Veramente, secondo me, è stato un momento di genio. Comunque, insomma, tornando al fatto che già negli anni 70 si parlava di apocalisse climatiche, Techman, la Terra è stata completamente distrutta a livello climatico dagli uomini, che hanno procurato con l'inquinamento e con le guerre una catastrofe appunto climatica tipo causata dall'uomo, quindi appunto antropico. E per cui gli esseri umani decidono di andare a cercare un altro pianeta da inquinare, grazie all'aiuto appunto di Techman e dello staff, per cui questi due alieni, se vi ricordate Andro, l'alieno con l'afro, che era veramente fantastico, e chiaramente incontrano gli alieni cattivoni sulla loro strada, che invece vogliono conquistare la Terra, perché l'atmosfera che per noi è diventata tossica, per loro invece è diventata l'atmosfera perfetta. Techman, tra l'altro, penso che Marco se lo ricordi, è uno di quei prodotti Tatsunoko che insieme a Kyashan, Polnar, credo che abbia distrutto la morale e l'animo di tutti i bambini di quel periodo, perché comunque erano veramente coltellate nella milza.
O forgiato, la seconda.
E infatti Techman, non spoiler, ma finisce malissimo.
Beh, non finisce però, non ci stanno spoiler, in realtà c'è il finale aperto, che io da bambino l'ho rivisto 50 volte e dicevo, ho capito, ma quando è che mi fate vedere la puntata finale? Ricominciamo da capo dopo qualche anno, ho capito, quando è che mi fate vedere la puntata finale? E non c'è sta puntata.
No, vabbè, perché in teoria comunque lui muore nel tentativo di salvare appunto tutti, però non si sa se ci riesce.
Beh, non si sa manco se muore, lui si lancia contro la strada dei cattivi e quando è che mi fate vedere l'ultima puntata?
No, vabbè, allora in teoria muore perché c'era la cosa tipo i 13 dottori, puoi usare tipo questa arma, questo coso che era 3 volte di
Il
seguito e
polsere,
lui
sì.
usa la quarta, quindi in
Ah, può
teoria.
essere, sì, può essere, effettivamente. Poi c'è
Però
stato un
siamo
remake
giusti.
che trascende l'inguardabilità,
Cos'era?
ovviamente, di
Tekken and Blade, mi pare
Tekken
proprio.
Non no.
Ma
È superiore solo ai remake di Jig e di Goldrake, perché quegli altri sono veramente immondezza pura.
No, mi è venuto in mente adesso che hai nominato il fatto della eventuale puntata finale con un cartone simile era Baldios, che praticamente
Sì.
che era anche lì c'era
Sì, però lì mancava
disastro.
proprio la puntata, hanno dovuto fare il film per
No, no, no,
chiuderle.
esatto, per chiuderlo. Sì, infatti era. E tra l'altro anche lì è bello perché alla fine della fiera c'è il colpo di scena finale,
Sì,
sostanzialmente.
anche là, voglio dire, fate un attimo l'analisi del DNA, figlio mio, e capisce che sta succedendo. Però è chiaro che stiamo parlando degli anni 70. Però lì era bello perché anche lì c'era la catastrofe climatica, effettivamente, perché loro scappavano da S1 perché era oramai talmente distrutto dall'inquinamento, dalle radiazioni, da tutto, che erano costretti a emigrare su un altro pianeta e poi appunto si ritrovano a combattere sulla Terra. Baldur's poi era molto crudo, era molto adulto come situazioni, e anche lì credo che c'era ascolti sempre decrescenti, per cui il regista si divertiva a ammazzare quasi tutti, e poi al finale sta su un film in realtà, cioè poi alla fine hanno avuto i fondi per fare un film di tre, quella di un'oretta, un'oretta qualcosa.
Baldur's Way Movie, sì, no, infatti. No, ma era molto adulto come
Cioè,
anche.
dice Angelo, sempre per parlare di Pollon, in cui lei prende il carro del sole del padre di Apollo e vola troppo vicino alla Terra, facendo troppo cioè, alzare troppo la temperatura. Beh, Pollon rimane comunque un capolavoro, però appunto anche qua, poi lo vedremo, perché c'è anche Valentina che ce ne ha parlato nella parte climatica, vedremo anche la relazione che c'è tra attività solare e poi clima terrestre. Però sempre Valentina ci aveva suggerito The Day After Tomorrow, quindi
Sì.
che pure quello, mamma mia,
Mamma mia.
forse ce l'ho. Eccolo qua. South Park voleva, quelli di South Park volevano farne una parodia, non gliel'hanno concesso, e hanno fatto la parodia Team America, quello contro la Corea del Nord. Questo pure è un disastro climatico che avviene così, de botto, alla Boris, cioè, dopodomani, cioè, proprio senza senso. Non era neanche brutto, se vogliamo, come cosa, però c'era quest'onda di freddo che era tipo un'onda d'urto, cioè, magica, che non lo
Poi
so.
c'era sempre il pippone sotto del padre che cercava il figlio, mamma mia,
Allora, quello
cioè.
però appunto è interessante perché in qualche maniera tu devi motivare la gente e lo spettatore, appunto, quello deve andare a fare cose senza senso, stupide, perché appunto doveva andare a salvare il figlio. E in teoria tu dovresti parteggiare per il padre e va a salvare il figlio, e qua tutto sommato, pure pure, dove io non c'era nessunissima immedesimazione, io ce l'avevo in quello della videocamera, sempre di J.J. Abrams e Company, quello su
Cloverfield.
Cloverfield, che tutti i personaggi erano assolutamente odiosi, facevano cose assolutamente senza senso. Quello doveva andare a salvare la ragazza che non aveva vista per 5 minuti e l'aveva pure mandata a quel paese. Andiamo verso Cthulhu a salvare questa qua. Ma anche no, direi.
No,
Non...
facevi prendi il tifo per il primo che crepava,
Sì. E dai, adesso ammazzami un altro, su. Dai, dai,
sostanzialmente.
uccidimi un altro, per favore. Nel frattempo
Tanto.
salutiamo, aspetta, fammi salutare chi si è collegato fino adesso. Grazie, Alessandro Bitetto, che fa una battuta che non ho capito. E poi Lobo, ovviamente, l'imprescindibile Axarni, dove non c'è più nessuno a lamentarsi di te. Vai,
Oddio,
Omar.
scusate.
Verusca, e altri che aspetta affaccendata. Omar,
Scusate che c'è il
dici?
telefono, vado a ucciderlo.
Intanto
No, stavo
te.
dicendo Valentina aveva citato anche Interstellar, che inizia anche lì con un disastro climatico, ma
E
lui era
ce
anche
l'ho
colpa.
Interstella, però se vuoi la rissa, voglio dire.
Vabbè,
Dove
Sì,
sta? Vai, 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 parla di
tanto,
sé.
tanto l'ha rifatto anche da poco, l'ha rifatto, se non sbaglio, settimana scorsa in televisione, fra parentesi, Interstellar.
Eccolo qua.
Però lì mi pare che il disastro climatico era dato dal fatto che c'era una malattia, se non sbaglio, Marco, vero? Che distruggeva il mais, cioè l'unica cultura che c'era, la faggia, mi pare, può darsi che la
Sì.
corona, una roba del genere, che, per cui l'unica coltivazione possibile era il mais, mi pare, se non mi ricordo bene che tipo di
Sì, c'era un
coltivazione.
disastro climatico, c'erano problemi, c'era tutto. In Terzera ci ha messo tutto, mancava appunto solo Boris degli occhi del cuore. E dice Valentina e continua a provocare dicendo quando lo fa vedere ai ragazzini di prima media è sempre un successone. Ho capito. Però poi uno ti
Vabbè, sono
denuncia,
giovani ingenui.
ti denuncia i genitori. La luna in Moonfall di Alessandro, però Moonfall, io l'ho visto in aereo perché solo in aereo si può vedere quella roba. Non è così brutto, non so se
No,
l'avete visto.
no, io l'ho visto.
No.
No, l'ho visto, a me non è dispiaciuto tutto sommato.
Cioè, talmente fracassone,
Sì,
tipo quell'altro cinese della Terra coi razzi, come si chiama? Wandering Earth.
Wandering Earth, esatto.
È talmente fracassone, pure quello forse rientra tra le cose climatiche. E quindi poi vabbè, la superstruttura, tra l'altro c'è il mago di Coso, non mi ricordo l'attore,
Del Trono di Spade?
del Trono di Spade, secondo me è simpatico,
Sì.
assolutamente regge bene la cosa. Pure l'astronauti, cose, shuttle che volano, andiamo con due motori, delle cose più climatiche.
Facciamo cose.
Facciamo che c'è meno gravità perché c'è la luna che ci sta passando sopra e tutto si solleva, come nella puntata di Zio Paperone, che vi ricordate c'era una vecchia puntata in cui loro erano talmente avanti nel futuro che erano rimasti solo diamanti e oro e la luna si stava schiantando sulla Terra. Dopodiché Alessandro Biletto mi fa una lezione di cultura greca, appunto, fetonte era il figlio di Helios, cioè Pollon, che rubò il carro del sole e si avvicinò troppo alla Terra. E salutiamo anche Cristina che cita Sunshine di Danny Boyle, effettivamente, di
Sì,
questo ne abbiamo parlato
famosa
varie
la
volte.
bomba grande come Manhattan, sì.
Che la butti sul sole sembrava le vincette, ma neanche la, credo che forse in scala sì, sia una vincetta contro la Terra se fai la scala della bomba per riattivare il sole.
No, per esempio, disastro climatico adesso al volo, che mi è venuto in mente, presupposto Interstellar, mi vengono in mente i presupposti di, non so se ve lo ricordate, Idiocracy, che secondo
Ah,
me è un
sì.
film
È
profetico.
fantastico,
È
sì.
profetico. Infatti, quando ero uscito la prima volta, ho detto: ma che cavolata! Poi, in effetti, poi ci troviamo dentro sostanzialmente gli
Sì, è un
Idiocracy.
documentario di Ocra, sì,
Esatto. Che lì
tristemente.
c'era la scena mitica dove a un certo punto cominciano a innaffiare
Con la Sprite.
con il Gatorade, non so che cazzo è. No,
Io perché non cresce il cibo? Non
è bello che
abbiamo
quando
niente.
quell'altro le dice: ma guarda che ci vuole l'acqua, ma noi l'acqua lo usiamo solo in bagno, qua dentro.
Madonna, che imbarazzo. Eppure
Tra
tristemente.
l'altro, l'attore che faceva Macho Camacho, cioè il presidente, è quello che poi sta in
Sì.
Brooklyn Nine-Nine, Terry Brooks, che è molto, molto bravo e simpatico.
No, ma lì è
Da non
tutto.
confondere con Terry Brooks, l'altro.
L'autore.
Esatto.
Il film lì è veramente, cioè, me lo sono rivisto da poco. Praticamente i primi, ha ragione Verusca, i primi 10 minuti dove fanno vedere il discorso della genealogia fra
No, ma io
Dio.
aspetto un attimo per il figlio perché mo'
Sì.
ingraniamoci, mo' sembra perdone, mo' ingrano
Sì.
qua con Mario Brega.
Quello lì è un documentario, quello, se lo vedi adesso, dopo.
Se no, tristemente documentario.
Poi mi
Va bene.
ricordo lì la scena che praticamente quando va fuori e le fa vedere i campi tutti praticamente aridi, senza niente, fa, ma non cresce niente, ma che cosa li rigate? Cos'è? Col Gatorade, che poi non si chiamava Gatorade, era un'altra.
Erano altre cose.
Ok. Allora,
Bene.
torniamo alle vocalissime.
Dai,
Ok.
più che Camacho, presidente degli Stati Uniti, non so che apocalissi, cioè, che ci
No,
abbiamo?
allora, è vero che perché prima hanno citato Conan il ragazzo del futuro, che è
Sì.
vero che è un'apocalisse causata da appunto gli esseri umani, però effettivamente anche Decameron vuol dire che è pertinente, e anche
Sì.
Conan in ultimi cartoni
Però lì
animati
la
per
bomba, cioè la bomba è una cosa, la bomba elettromagnetica in Gordian c'era, ecco, sì, anche qui c'era no, c'era un pianeta che si doveva avvicinare alla Terra, cioè c'era già
Sì.
passato. doveva distruggere, aveva già si è distrutto la terra, quindi era stato tutto desertificato e comunque loro stavano vicino a Monte Rushmore. E poi dopodiché il suo pianeta si doveva ripresentare e doveva distruggere la Terra, quindi loro dovevano abbandonare la Terra con l'astronave Lanoa, che stava lì da 20.000 anni prima, eccetera, eccetera. Tra l'altro sulle orbite ci torneremo, perché anche le orbite sono causa di mutamenti climatici storici, cioè le glaciazioni passate, eccetera, eccetera, sono tutte legate alle perturbazioni a lungo termine dell'orbita terrestre, perché il sistema solare poi non è un sistema deterministico, è un sistema a lungo termine caotico, quindi c'è tutti questi comportamenti strambi. Cioè, citano anche Twister, Valentina e Grazia, lì, anche là, non è un'apocalisse, fanno bei danni, era Sam Neill in Twister, non mi ricordo chi ci fosse. E però anche lì il problema dell'aumento dei tornado e dei cicloni, eccetera, eccetera, è legato al cambiamento climatico, cioè in effetti tutte queste escursioni termiche in alto e in basso e queste fluttuazioni molto rapide creano appunto l'aumento di tornado, di tifoni, di uragani.
No, non c'era c'era Lyle Nutt e Bill Paxton, che è quello, quello di Aliens scontro finale, tanto mi intendo. Game Over Game Over Man.
Sì, che sopravvive al secondo per morire ignominiosamente nei primi 3 secondi del terzo.
No, quello è Michael Biehn, no? Bill Paxton era un altro.
Accidenti, no? Scusa, sentivo no, preparatissimo.
Bocciato.
Si ripresenta a settembre. Che altro ci avevi messo tu, Verusca?
Allora, no, in realtà ce l'avevi messo tu, però mi sembra giusto, visto che l'hai citato, Game of Thrones.
Sì, Game of Thrones, aspetta che lo cerco, vabbè, a parte che è andata come è andata, ragazzi.
Vabbè, facciamo finta di niente, tipo che l'ottava stagione non esiste, hanno finito i fondi alla settima e basta. È una serie così, col finale aperto appunto pure questa, e effettivamente il grande ritornello di Game of Thrones è Winter is Coming, che è un'apocalisse climatica. Mi sembra che sia stata causata dalla magia, se non ricordo male, tipo, quindi anche lì è di origine umana, per cui non c'erano più, come non ci sono più le mezze stagioni.
Signora mia,
e quindi giustamente non essendoci più le mezze stagioni, soprattutto c'erano il ciclo delle stagioni era stato alterato, per cui avevano delle lunghezze indefinite. E quindi quando arrivavano questi inverni che duravano anni e anni e anni, chiaramente a un certo punto finivano le scorte alimentari. Comunque devo dire che Winter is Coming, secondo me, effettivamente è uno dei, come si chiamano, teaser claim, quello più suggestivi.
Sì.
Quella roba là. Chi è che parla pubblicità? Qui qualcuno parla la lingua della pubblicità? No. Vabbè.
Sì, però tipo il motivetto comunque, sì, è la...
il refrain ai tempi,
tra l'altro appunto anche lì in realtà non so se era dovuta alla magia, forse chi ha letto libri ce lo sa dire, ma in realtà non puoi avere stagioni così lunghe a meno che non sia proprio una glaciazione. Allora se quello winter a cui si riferisce il povero Sam Bean è un periodo di glaciazione, allora sì, ma altrimenti se tu c'hai un'orbita talmente lenta che l'inverno dura, che ne so, i nostri 6, 4, 5, tanti anni, allora devi stare talmente lontano dal sole che ti congeli di tuo, sei fuori della famosa Goldilocks zone, cioè la zona che va bene che la minestra non è né troppo calda né troppo fredda. E in realtà se tu sei in un'orbita, quella appunto tipo quella della Terra, Marte, Venere al limite, e più o meno il tempo che ci metti a orbitare deve essere quello, a meno che il sole non sia molto piccolo, ma allora non ti dà molta luce. E quindi...
Allora, chi ha letto i libri mi ha detto che appunto era stata di origine magica questa irregolarità stagionale, per cui insomma io mi fido, anche perché credo che nella serie non venga mai spiegato.
No, ecco qua il gatto.
Metto big like. Okay.
Like e subscribe al gatto. Non riesco a mettere Verusca col gatto da sola, però pazienza.
Aspetta, mettiamo il gatto così.
Ah, ecco.
Mi squarterà per quello che ho fatto, mia mamma.
La pagherà. Salutiamo Emmanuel Candua, che nel frattempo si è unito anche lui a noi. E, sì, quindi era la magia, perché appunto lì avevano fatto tutti i disastri, avevano fatto anche gli zombie di ghiaccio, e poi vabbè.
poi è andata come è andata.
È andata come è andata, signora mia. Cita anche, dov'era? Grazie, La tempesta perfetta, che in effetti è un bel film con George Clooney, se non sbaglio, non sul disastro climatico, ma sugli effetti del clima, perché appunto questi poveri pescatori si trovano nella tempesta, il perfect storm, cioè proprio il tipico tornado che, insomma, non è che gli faccia bene trovarsi in quel contesto là. Snowpiercer, Michele, vabbè, facciamo Snowpiercer, va. È vero. Snowpiercer è tutto congelato. Anche lì la premessa è talmente assurda che voglio dire, uno non può che ridere. Dai, fatelo voi, Snowpiercer, dai, che sembra che mi scoppia a ridere.
Snowpiercer, la grande domanda è: ma chi è che fa la manutenzione delle rotaie?
Infatti.
Però vabbè, a parte questa piccola, questa osservazione, il fatto che la rivoluzione venga sconfitta da lui, che cos'è che scivola su un branzino, viene colpito in faccia da un branzino a un certo punto, una cosa
Mi
veramente imbarazzata. Non so, mi ricordo che c'è questa cosa di lui che arriva, ah, noi basta, adesso sconfiggeremo la lotta di classe, e viene colpito tipo, con una trota, una cosa del genere, devo
ricordo. Un
dire che
pesce in
proprio
faccia.
a pesci in faccia letteralmente, grandi momenti anticlimatici. Snowpiercer, il mondo è completamente congelato e c'è questo treno che continua a girare intorno al pianeta. Vabbè, la storia la conosciamo tutti, insomma, è anche abbastanza interessante perché come il treno gira, fondamentalmente è ricorsiva allo stesso tempo la lotta di classe che non viene mai risolta e che si ripropone ciclicamente all'interno del treno e che è strumento, tra l'altro, fondamentalmente proprio del proseguimento della civiltà all'interno del treno. Per cui è un po' strutturalista, anzi struttural funzionalista, quest'idea che tutto quello che è all'interno del sistema serve a far andare avanti il sistema, che se ci pensate è una teoria a modo suo tra il religioso e l'agghiacciante, che qualunque cosa tu faccia contro il sistema in qualche modo serve a prolungare l'esistenza del sistema.
Anche se fai contro.
Esatto, perché questa tua rivolta come Snowpiercer in realtà serve a mandare avanti, a favorire l'esistenza del sistema, perché appunto poi lo spiegano, ogni tot c'è una rivoluzione che serve a sterminare un po' di persone perché altrimenti il treno appunto sarebbe sovrappopolato e poi ricomincia il giro. Il problema è che nel film questa cosa, che è, se vogliamo, l'elemento veramente drammatico, passa un po' in secondo piano e poi vabbè finisce con lieto fine, cioè il presunto lieto fine, perché non sono molto convinto, posso fare lo spoiler, sì, no? Vabbè,
Sì.
cioè allora alla fine ci stanno, tipo lei è il bambino, lei è la bambina, adesso non mi ricordo chi sopravvive, vedono un orso polare, fanno che bello, vuol dire che c'è di nuovo vita sul pianeta. Fine del film, cioè 3 minuti dopo loro mangiati dall'orso polare. Parliamone, perché non ha molto senso questa cosa. Che bello un orso polare che ci viene incontro, però
Vieni
hanno
al
tagliato.
secchio.
Che carino, rosso e chiatto roar. Ok, fine.
Tra l'altro, questo Mister è High Rise di Ballard che citava prima Omar in orizzontale piuttosto che il grattacielo in verticale, perché è esattamente quello: i più ricchi stanno più avanti verso la motrice e i più pezzenti sono quelli che poi erano saliti senza permesso sul treno e stanno dietro. E quindi è proprio chiaramente della lotta sociale, come saprete, ne hanno fatto. Quante serie hanno fatto? Due, tre? Sapevo che siano la terza e poi l'hanno troncato.
Ho fatto anche il
Non so,
film.
io ho visto il
Il film è
film.
venuto prima. Prima c'era il fumetto, se non sbaglio. Poi hanno fatto il film
Esatto.
e poi hanno fatto la serie, che però è separata dal film, da quello che sembra che si capisse, almeno fino a dove sono arrivato io, perché l'ho mollata a metà della seconda, credo, perché.
Hanno
Ah, guarda,
tre stagioni. Sì,
3 stagioni, sì. Purtroppo il Taddia non è qui con noi, sennò mi pare che aveva fatto qualche commento molto caustico su questo. Ecco, questa è bella, questa è stata uscita anche Rango, che era questo cartone, aspetta che lo cerco, questo cartone animato con la voce di Johnny Depp e altri autori, attori, scusate, in cui appunto lui faceva il pistolero in questo far west della città, alla Johnny Depp, Gore Verbinski, Isla Fisher, Abigail Breslin, Mill Knightley, è Alfred Molina ed è questo qua, se non l'avete visto. Vedetelo perché è molto divertente. Questo è il rango Johnny Depp, tra l'altro testeri, ah no, non vede niente perché sì, testeri, come si può dire, Verusca, riammesso,
Sì,
Graziano.
oddio, inizia per R, però siamo tutti vecchi e quindi qui non ci ricordiamo la parola.
Riabilitato,
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 riabilitato.
bravo, bravo,
Scusa,
esatto.
abbia pazienza qua.
Tra un po' arriva Martorneo del Briscola qua.
No, è bello che io vorrei dire, ma il più vecchio fra i tre praticamente vi salva la situazione.
Perché le generazioni successive si sa che sono sempre peggiori.
Comunque, Rango è appunto, c'è un problema di acqua e tra l'altro l'acqua diventa l'oro, cioè diventa quello che è il mezzo con cui i ricchi di nuovo controllano i poveri. Questo qui, che è il capo banda, il capo boss locale, controlla tutta la zona. Ed è la stessa cosa che citavano in Trigun, eccolo qua.
Trigun in realtà non è post-apocalittico, nel senso che
Esatto.
c'è un pianeta desertico, è vero, dove sono precipitate queste astronavi di questi coloni del progetto SEED che erano andati a cercare, però non, che io mi ricordo non stavano scappando da un pianeta distrutto, ma stavano facendo i coloni che vanno in giro a cercare pianeti da colonizzare.
Ne hanno trovato uno molto molto scarso.
Ma perché ci sono precipitati sopra? Perché Niles, il fratello appunto di Vash, ha deciso che era giunto il momento di sterminare la razza umana, in quanto la razza umana praticamente torturava gli appartenenti alla sua specie. E sono una grande fan di Trigun, quindi se volete vi racconto tutta la trama minuto per minuto. In
Perché lui non è
pratica,
umano, cioè loro non sono umani.
no, Vash e Niles sono due gemelli, sono due plant, sono praticamente delle forme di vita artificiali che vengono usate al posto delle. Nel fumetto la metafora è la lampadina, quindi vengono usati come forme di energia dagli esseri umani. E un bel giorno Niles scopre che una loro progenitrice era stata torturata a morte per appunto fare esperimenti su di lei, e quindi giustamente dice: ma perché io dovrei fare da fonte di energia a questi che ci usano come schiavi e ci torturano e ci squartano? E quindi provvede appunto a far precipitare le intere, cioè chiaramente a uccidere tutti gli elementi, tutte le persone che sono sulle navi. E quindi i superstiti precipitano con la loro nave su questo pianeta. E qui inizia la storia di Trigun, perché invece Vash è il fratello buono che dice: vabbè, ma no, dai, in fondo ci possiamo parlare, trovare una soluzione diplomatica e tutte queste belle cose. E Knives invece è tipo: sterminiamoli tutti e
Nel
leviamoci prima.
dubbio,
Nel dubbio,
sparare.
esatto, nel dubbio, sparare prima e fare domande dopo.
Nel frattempo qui ci discutono se Snowpiercer avrà o no una terza stagione, se è stata troncata, una quarta, se è stata troncata la terza o no. Sulla scarsezza d'acqua, Michele Sessa cita The Silent Sea, che poi la trovano sulla Luna, ce n'è un po' d'acqua sotto i ghiacci, e Valentina cita una mutagliata di topolino in cui Archimede devia la corrente del Golfo. Appunto, tanto per accennare, ecco, se vi interessa la questione del cambiamento climatico, questo generato dall'orbita terrestre, c'è questo bellissimo articolo su Nature, stranamente gratis, visto che Nature fa qualunque cosa, pure la pubblicità, un'altra volta ti fa pagare, che spiega appunto il Milankovitch cycle, sono queste variazioni a lungo termine dell'orbita terrestre e appunto l'effetto sull'evoluzione dell'uomo. E appunto qui vedi che sono milioni di anni, quindi qui parliamo di un periodo di 1 milione di anni in cui questa è l'eccentricità dell'orbita terrestre, cioè quanto è ellittica e quanto è circolare. Parliamo, zero sarebbe un cerchio perfetto, quindi qui era un cerchio perfetto e qui è un cerchio perfetto, qui era più oblunga e qui meno oblunga, e quindi vedete che ha tempi scala dell'ordine delle centinaia e migliaia di anni. Poi c'è l'inclinazione dell'asse terrestre, che appunto è 23 gradi rispetto all'eclittica, quindi quanto sono pronunciate o no le stagioni, e anche qui è più regolare le oscillazioni, ma parliamo sempre di 41.000 anni tra una inclinazione e l'altra. Le variazioni sono piccole, sono 2 gradi, ma molto significative. E poi questo è l'indice di precessione, perché come fosse una trottola. Anche Emilio De Salvo, ciao Covi, ciao Emilio. Tanto noi siamo discombulati anche senza Covid, presumibilmente, quindi stai tranquillo. E vedete anche qui l'indice di precessione, cioè, è proprio come una trottola con dei battimenti, quindi dei periodi a breve termine, dei periodi a lungo termine. Quelli a breve sono 23.000 anni, quelli a lungo sono 100.000, e poi ci sono le risonanze, vanno tutti questi vanno insieme. E quindi c'è una glaciazione, ecco qui sono i vari termini, quindi può essere più o meno ellittica, più o meno inclinata, con più o meno precessione e così via. E questo sicuramente ha causato le glaciazioni precedenti, poi vabbè qui va avanti tutta un'analisi su cercando di mettere in relazione le varie transizioni climatiche con quelle appunto del spostamento degli ominidi, e vabbè, se siete interessati leggetelo, però è chiaro che questo qui, come quello che questo legato all'attività solare di cui avevamo parlato con Valentina qualche tempo fa e con Francesco Berrilli un po' più di tempo fa, però non c'hanno niente a che fare con il nostro cambiamento climatico, che invece in realtà è dovuto appunto all'antropogenica. Dopodiché Angelo chiede di dune.
No.
Ah no, però aspetta, era che i vermi si erano messi l'acqua la mettevano da una parte.
Vabbè, cioè, erano le trotte della sabbia che praticamente che erano le larve della, di cosa che la isolavano.
Sì, però quindi effetti, molta dell'acqua la toglievano perché non.
Ma in effetti nel ciclo di dune non è, cioè lo danno per. C'era il progetto di terraformazione che dopo ha anche, tra l'altro, nel corso della saga si ha. Cioè, lo terraformano, nel senso lo mettono l'acqua praticamente, no? Sì. Però in effetti non è spiegato se precedentemente, milioni di anni fa, era normale e per colpa dei vermi sia stato. Non è spiegato questo.
Però comunque Dune c'ha una fortissima impronta climatica, cioè c'è il climatologo. L'effetto dell'uomo, la pazienza dei Fremen a cambiare il clima, eccetera, eccetera. Da quel punto di vista, Herbert ha fatto anche un altro libro che è Il cervello verde, in cui essenzialmente gli insetti, quindi questi stanno spazzando via gli insetti e non si rendono conto che in realtà quello che però noi adesso è ovvio, ma qui parliamo degli anni 60, erano essenziali all'ecosistema. Quindi a un certo punto, appunto, incontra il nostro cervello verde che gli dice: guardate, gli insetti sono essenziali all'ecosistema. Raccontata così non è granché, ma Herbert comunque merita. Perusca, che altro
Vado?
Ci abbiamo?
Allora, abbiamo un grande classico che non possiamo non citare, Star Trek 4, rotta verso la Terra.
Ah, vero.
Vabbè, dai, Star Trek 4 rotta verso la Terra, dove c'è questa enorme macchina che poi assomiglia molto alla macchina del giudizio universale di un episodio di TOS, la serie originale, che arriva appunto sulla Terra e cerca di comunicare con le balene, e nel fare questo, dal momento che le balene non gli rispondono, insiste e comincia a creare una serie di catastrofi, quindi tempeste, praticamente viene coperto il sole da una coltre di nubi e tutte queste belle cose, e quindi per salvare la Terra loro tornano indietro nel tempo per salvare le balene. E quindi, vabbè, c'è tutto appunto lo splendido Star Trek 4, di cui ammetto sono una grande fan, però non so se...
Beh, è quello più umoristico di tutti, è sicuramente più spiritoso.
Sì, però, non lo so, comunque secondo me, insomma, rispetto al 5, Kirk contro Dio, è comunque...
Beh, ma anche quello però ha... rivalutandolo dopo
il 5 non è così brutto, secondo
vabbè
me.
Ho capito, se allora siamo sempre lì, se prendiamo Discovery
no anche no vabbè, è chiaro, no diciamo nel contesto dei primi, quanti sono, 6, no, dei primi 6 classici, o se vuoi anche fino a TNG, secondo me il 5, con tutta la credine che c'aveva Shatner, con tutta la cattiveria che ci aveva messo, e comunque secondo me è riuscito a fare una cosa che tutto sommato è vedibile.
Tra l'altro nel quarto uno dei protagonisti doveva essere Eddie Murphy.
Infatti sì?
ci sono delle scene che praticamente poi non utilizza, cioè aveva girato anche delle scene e doveva fare praticamente una sorta di, chiamiamolo, debunker, che praticamente li rincorreva per cioè, o non debunk, cioè doveva dimostrare che erano degli alieni, per cui tipo faceva una sorta di trasmissioni tipo Voyager per intendersi in televisione, solamente che dopo per problemi di sovrapposizione di mi pare che era in contemporanea con il bambino d'oro che è nato fin con i miei affi, non aveva potuto partecipare,
Girare.
girare.
C'è
Anche
Cuni che
perché
non è
mezzo.
d'accordo, eh? Vabbè.
Oddio, di
Anche
Narco Star Trek io
perché. Ma
però.
però lì tieni conto che aveva il vantaggio che era nel punto topico della sua carriera,
Sì.
perché in quel momento lì era il classico momento in cui se Eddie Murphy faceva un film dove c'era lui davanti un'ora e mezza fermo con un fotogramma di Eddie Murphy, faceva successo. Per cui sarebbe stato, se vuoi, per assurdo, un rilancio della Madonna per il brand, eh.
Vince Angelo con
Spock,
Beverly Hills Spock.
sì, infatti.
Notevole.
Però, oddio, vogliamo veramente vedere, cioè, vogliamo veramente vedere Di Marsi contro William Shatner.
No, onestamente no. Secondo me va
Ci
bene
può
così.
essere sì. Ci
La
può essere una
scena,
sola
secondo
regina
me.
a Versailles, secondo me.
Come?
Ci può essere una sola regina a Versailles, che
Ah,
tra
sì,
i primati
sarebbe finita male. Sì.
a borsettate, minimo a borsettate. Comunque sì, tornando a noi.
No, la scena che peccato che fu tagliata, cioè fu tagliata, non fu mai girata, era la scena in cui nel 4 loro si trovano a San Francisco, George Takei, cioè anzi Sulu, dice ah, questa è la patria dei miei antenati e si vede un bambino uscire da un ristorante, da un negozio e quello doveva essere l'antenato di Sulu. Quindi, però quindi lui si mette a parlare con questo ragazzino che però il ragazzino non rispondeva bene, poi si era fatto tardi, quindi quella scena non è mai stata girata o comunque non è mai stata presentabile, però nel libro c'è questa cosa che in qualche maniera aggiunge un pizzico più di background al povero George Takei, che era abbastanza sottovalutato. Ecco, forse nel 4 sicuramente, nel 5 pochissimo, e finalmente gli danno l'astronave che doveva avere nel 2, ma che William Shatner aveva girato talmente male la scena in cui gli dava le chiavi, insomma, gli consegnava la promozione al capitano dell'Excelsior. Sempre perché Shatner è Shatner, che quindi quella scena non era stata, non potevano usarla perché lui si metteva apposta male, eccetera, eccetera, ma alla fine si trova capitano dell'Excelsior nel 6. Il 4 rimane comunque un film molto
Ma Shatner e Takei a tutt'oggi comunque si passano il tempo a litigare in coppa Twitter, che sono veramente delle situazioni piuttosto imbarazzanti, devo dire.
Beh, io comunque Team Takei tutta la vita, cioè, voglio dire, se la va a san dir, però.
Ma insomma, non lo so. Non so convintissima. Secondo me su alcune cose il buon Giorgio sta un po' svarionando.
Ma lui c'è da dire che magari faremo una puntata. Lui è, da piccolo era stato messo, ne avevamo parlato, era stato preso prigioniero, internato con tutti gli americani di origine giapponese. Che appunto erano in questi campi di internamento. Tra l'altro io stavo lì la settimana scorsa perché a Telescope Array a 20 km c'era uno di questi campi di internamento che era Topaz, lui era in altri così come Pat Morita e quindi poi lui vabbè, hanno perso tutto, le famiglie hanno perso tutto quello che potevano avere, poi finita la guerra l'hanno essenzialmente rilasciata a questi campi di internamento e hanno dovuto ricostruire tutto e lui poi fece il musical Allegiance per in qualche maniera rendere partecipe il popolo degli Stati Uniti che non sa assolutamente niente di questa cosa, non che sia segreta, ma certo non la raccontano nelle scuole, e quindi fece questa musica e diventò social per questa cosa qua. Però poi la cosa gli esplose perché diventò super social. No, tu per caso lo segui tutti e due, Verusca, perché da come ne parli?
Ma no, allora io in realtà fondamentalmente non seguivo tutti e due, poi per carità, Shatner e Shatner, però ho visto una credine in Takei che alla fine mi ha fatto dire vabbè, però io capisco tante cose, ma non puoi stare a 90 anni
Ah
ancora
sì,
lì.
esatto, è quello che ha 90 anni lui e 80 anni quell'altro.
Sì, cioè, quello che è. Per cui io, cioè, l'ho visto veramente comunque secondo me, ma non su una cosa seria come quella, o a me mi hanno messo in un campo di internamento maledetti, cioè su delle cose che sono oggettivamente delle stupidaggini, per cui insomma, vabbè, lasciamo stare, va.
Poi Shatner era un po' il coso, no? Come si chiama? Lo Stannis di Star Trek,
Sì.
cioè alla fine Stannis, di che stiamo
Esatto.
parlando? Emilio, no, dunque, allora questa cosa qua non è esattamente così. I figli dei prigionieri del campo di internamento potevano andare a combattere ovviamente sul fronte occidentale, cioè contro i tedeschi, ma i genitori e tutti rimanevano nel campo. Per cui poi quando morivano i figli combattendo nella guerra gli portavano le corone di fiori e anzi forse riesco pure a rivederlo da qualche parte le foto. Portavano le corone di fiori però quelli rimanevano comunque nel campo di internamento. Tanto più che questa cosa sta in Karate Kid. Se vi ricordate quando il maestro Miyagi si ubriaca. Lui rivela di aver perso un figlio perché la moglie, mentre lui stava combattendo nel campo sul fronte occidentale, la moglie dava parte al loro figlio e non, eccolo qua, non veniva curato il figlio perché era prigioniero di sto campo e quindi moriva e il figlio gli era morto. E questa qui è una foto presa appunto lì, ma dobbiamo fare una puntata su questa cosa qua, appunto delle madri che hanno perso i figli e questi sono i figli che stavano combattendo nella seconda guerra mondiale.
Ne parlano nella seconda stagione di The Terror, che è questa serie antologica. La prima stagione è tutta su appunto la nave The Terror, quella che può esplorare il porno, e la seconda stagione invece è proprio sui campi in cui venivano internati i cittadini giapponesi americani. E devo dire che effettivamente, adesso io non conosco bene la storia, però mi è sembrata, devo dire, abbastanza realistica. E penso si trova o su Amazon o su Netflix, uno dei due.
Ecco, lì c'è Cristina, c'è un libro molto bello che parla dei campi in cui internare il giapponese, l'amante giapponese di Isabella Lenda. Ecco, noi questo ci manca perché purtroppo Cristina, come avrai intuito, il nostro background è più fantascientifico. C'è anche un altro libro di detective che tratta di questa cosa qua. Questa era la mappa del campo. Ora, questi non erano internati come, ovviamente, attenzione, non è che fossero né i gulag sovietici, né meno che mai i campi di concentramento nazisti. Ci furono delle morti perché appunto poi potevano uscire, entrare, eccetera, eccetera, ma se lo facevi male o se c'era quello che era duro d'orecchie e non sentiva la sentinella, gli hanno sparato e gente è morta e poi hanno vissuto in condizioni veramente terribili. Vediamo se riesco a farvi vedere. No, non ce l'ho qua. Vabbè, comunque faremo una puntata su questa cosa qua. Però appunto, come diceva Ruska, è chiaro che rispetto a quello che è passato lì, lui e Pat Morita, insomma, c'è un abisso con Shatner che faceva lo Stannis. Visto che l'avete visto, questo qui non so se ve lo ricordate voi due, Omar e Beruska, Midnight Sun di Twilight Zone.
Io probabilmente l'ho visto perché li ho visti tutti, ma non mi ricordo, quindi lascerei a voi la parola.
Era quello, in realtà se te lo racconto, era quello in cui c'erano i protagonisti che fondamentalmente la Terra si stava avvicinando al Sole e faceva sempre più caldo, sempre un po' come adesso noi, solo senza avvicinarsi al Sole, ma insomma non c'era acqua, stavano in questo appartamento con i vicini e cercavano in qualche maniera di sopravvivere. E poi il twist alla fine, vabbè, ve lo spoilero, ma insomma è un episodio molto vecchio. Il twist è che in realtà lei sognava, in realtà la Terra era uscita dall'orbita e si stava allontanando dal Sole e stavano morendo congelati. Però sempre disastro climatico devastante, orbit related disastro climatico. Angelo mi dice: ah, sai che non avevo capito la scena di Karate Kid? Perché non si capisce bene, dipende anche forse come è doppiata, però quello è anche per quello che poi Miyagi-san si affeziona molto a Daniel-san, no? E quindi appunto lo istruisce a togliere la cera, metti la cera, che tra l'altro anche lì non la fate troppo ai giovani che non sanno di che stare a parlare, se fate esperienza personale. Emilio cita anche L'Impero del Sole, anche questo, grande film. Va bene, ci ho detto che c'è rimasto, vero? C'è rimasto.
Stiamo perdendo.
State perdendo?
Ok, ora ci sei.
Ah, questo, facciamo The Road allora, dai. Vi
Ok,
ricordate The
andate.
Road? Avete rimosso? Ma in
Io ammetto che l'ho saltato, quindi sta a
realtà non
voi.
succede niente. Tu, Omar?
Mai visto.
Cioè, sei l'unico spettatore casolino.
No, ma questo, allora, anche questo è basato su un libro. che io non ho letto, devo ammetterlo, Viggo Mortensen che è Aragorn, essenzialmente sono lui e il figlio o la figlia, non mi ricordo, forse si vede dal... Vabbè, Charlize Theron non può essere la figlia, forse è Colin Smith, comunque sia, che cammina su questa strada in cui c'è stato un disastro climatico, non si capisce qual è stato, non c'è più niente da mangiare, non c'è più niente da bere, e quindi loro vagano alla ricerca di qualcosa su questa strada. È tratto dal libro di McCarthy, guarda, può essere, Cristina, non, perché c'è un libro che è fatto molto meglio del film, anche se il film rende molto molto bene l'angosciante.
Ho consultato il sito dei siti, praticamente dice di sì, Cormac McCarthy, La strada.
Ah, La strada,
e tra l'altro ha vinto anche il premio Pulitzer nel 2007,
perché comunque ha sensibilizzato molto sul problema climatico. Qui il disastro non si capisce che è, ma era legato al climatico, appunto è post-apocalistica atomica nel libro, ma non è appunto troppo triste, dice Angelo. Emilio ci infila Spazio 1989, vabbè, sì, effettivamente c'era la catastrofe climatica sulla Terra dopo che la Luna se ne andava a spasso in Spazio 1999. Quindi The Road non l'avete coperto, ma non succede niente, però secondo me come ambientazione è un bel film. Tu poi che non vedi The Road, però ci proponi questo, Verusca, io questo non lo ricordo.
A proposito di Viggo, qui c'è Viggo che fa Lucifero, e con Christopher Walken che fa l'Arcangelo Gabriele, quindi nonostante il film sia, devo dire, fatto veramente con credo 3 caramelle, $2... probabilmente un gettone, effettivamente soltanto per avere Viggo Mortensen e Christopher Walken, secondo me è comunque da vedere, ma in generale qualunque cosa con Christopher Walken secondo me è da vedere, perché
lui è qualcosa di spettacolare.
E in questo praticamente c'è, cioè, l'Arcangelo Gabriele ha deciso che è giunto il momento di andare a scatenare l'Apocalisse, nonostante in teoria poi l'Arcangelo Gabriele dovrebbe essere uno dei buoni, Christopher Walken appunto è il nostro Arcangelo Gabriele, e quindi tutto il film ruota intorno alle sue macchinazioni per riuscire a scatenare questa temibile apocalisse, e così vi faccio lo spoiler, purtroppo non ci riesce perché glielo ferma Viggo Mortensen. Tra l'altro Christopher Walken in un altro film ha invece bloccato l'apocalisse, però questa volta nucleare, che se vi ricordate La zona morta, dove a un certo punto lui vede il futuro e vede che c'è questo proto Trump alla fine che sta per appunto lanciare missiloni nucleari, e quindi si immola per appunto per evitare una catastrofe planetaria di tipo guerra nucleare. Vedetelo, perché comunque Christopher Walken secondo me in quel film è veramente in stato di grazia, ed è uno dei pochi film tratti da romanzi di King che sono venuti veramente veramente bene.
Ah, sempre King?
Sì, La zona morta è di King.
Ah no, Zona morta, no, pensavo dicevi, però sì, sì, no, La zona morta rende molto, poi ci hanno fatto anche una serie, però ho allungato la bro. Però La zona morta effettivamente, perché appunto lui perdeva conoscenza e quando si risvegliava dal coma acquisiva questo potere di vedere nel futuro della persona che toccava. Tocca, esatto. Trump, e vede che a un certo punto, a parte che qui mo è un palleggio a chi lancia i missili, c'è Grazia che ci alza la palla, però mo siamo più dall'altra parte, su Blade Runner, qui il clima era completamente distrutto, era tutto andato, però in realtà nel libro c'è scritto che era World War Terminus, cioè la guerra mondiale Terminus, in realtà come quel pianeta di fondazione, e appunto lì c'era pioggia acida, era sempre buio, pioveva sempre, erano tutti emigrati sulle altre colonie e così via. Diciamo, forse la parte climatica non è tanto catartica nella storia quanto di ambientazione, no?
Beh sì, è più nel romanzo che nel film. Film è, vabbè, il background tu alla fine non lo sai, perché la gente va nelle colonie extramundo, a parte che appunto piove sempre, che potrebbe essere una buona motivazione, mentre comunque nel romanzo viene spiegato meglio che appunto c'è questo inquinamento per cui le persone che possono se ne vanno nelle colonie extramundo, e chi resta a terra appunto ha come bene di lusso l'animale, questo inizio terrificante.
Finto, l'animale finto. Tra
Allora, se sei super mega ricco, puoi avere addirittura l'animale vero. Io ammetto che appunto ho iniziato a leggere Cacciatore
solo
di
c'è l'animale vero,
Androidi.
c'è l'animale finto.
No, è stato, cioè, non lo so, lui che parlava di questa sua pecora finta, quanto era bella la pecora finta, che praticamente invidiava la vicina perché c'era la pecora vera. Oppure ha detto che ho ceduto perché ha detto che sto a leggere.
Il
Prego.
libro è lentissimo, ragazzi. Cioè,
Sì,
c'è
sì,
da
sì.
dire che Dick è sempre Dick, è tutto quello che volete. Poi c'è tutta la scena in cui lui va nel deserto, più deserto ancora, e trova la rana e pensa che è una rana vera, invece poi è una rana finta. Però il libro è lentissimo, e da questo punto di vista, per questo noi abbiamo l'ipotesi che Ridley Scott siano due Ridley Scott: uno il gemello buono e il gemello cattivo. Quello buono ha fatto sto capolavoro, quello cattivo ha fatto cose inenarrabili. Però
Sì.
appunto Blade Runner, l'ambientazione climatica la coglie bene, cioè questo è assolutamente da non dimenticare. Armi nucleari per armi nucleari, siamo già oltre l'ora, per cui non dobbiamo, io vi sparo questa bomba, tenetevi fermi, buoni, attenzione, eccolo qua.
Oh my God. Oh my God. Oddio. Come rovinare un film bellissimo con un sequel
Credo
imbarazzante.
che sia il film più brutto della storia, o quasi, perché.
Diciamo che ci sei impegnato, mettiamola così.
Highlander 2, appunto, qui la Terra, nonostante lui avesse preso i poteri di Highlander 1, nonostante tutto, qui fa un pasticcio senza fine, la Terra c'è cioè il buco dell'ozono che al tempo andava di moda,
Sì.
è sempre Cuba, anche qui cercano di fare l'ambientazione alla Blade Runner, ma non ci riescono. L'idea fantascientifica non era neanche sbagliata, forse, ma è qualcosa
No,
di inguardabile, guarda. Non.
no, l'idea fantascientifica è la madre di tutti gli spiegoni, cioè quella cosa di cui tu non vuoi la spiegazione, non ti interessa la spiegazione, ma loro ti devono dare una spiegazione che, di cui non ti interessa nulla ed è anche orrenda. Cioè, è come
Sì.
fa con Titan, tu fai, non mi interessa, ci sono i giganti, sono cattivi, mangiano gli uomini, va bene, ok, te lo compro. Adesso ti spiego in 236 volumetti perché ci sono i giganti, non mi interessa, cioè, anche perché comunque la spiega sarà sempre anticlimatica.
Quello è il problema. Questo è un altro fondamentale verità. Qualunque cosa, o sei proprio un genio, oppure qualunque cosa è sotto le aspettative. Qua siamo proprio, anche perché qui diciamo la cosa che non ha senso è che tutti questi che si combattevano in realtà erano tutti, facevano tutti parte, erano tutti amici, paradossalmente, che hanno fatto parte di questa ribellione e quindi vengono puniti a essere mandati indietro. C'è una punizione più
Sì.
convoluta della storia della fantascienza: a essere
Sì.
mandati indietro nel tempo in aerei differenti a reincarnarsi, però sei immortale, però solo finché ti combatti con gli altri.
Sì, no, vabbè, l'Highlander 2 è veramente no. No, per favore.
Il 3 io non l'ho mai visto. La serie non era male, però non c'è l'aspetto climatico. Qui l'aspetto climatico c'era, no? Perché c'era la corporazione
Sì.
cattiva che controllava lo schermo solare. In realtà il sole era, tra virgolette, tornato, no? Perché a un certo punto vanno a capire che l'ozono si era riformato. Il commissario Torrente, ma che è quello di coso? Di quello che sciava,
No, quello è
però
Alex L'Arriete, dai,
Alex
non
Re, il commissario Torrente mi manca.
c'è
Commissario
più, ma
Torrente.
forse è meglio così.
Sì, forse è meglio così. Vabbè, fatta Highlander
No,
2, abbiamo fatto quasi tutto, almeno che.
sì, che ci siamo
Ah,
scordati una
Nausicaa, hanno
cosa.
citato Nausicaa, sì. Vai, fai
Vabbè,
Nausicaa, intanto che vediamo che c'è.
faccio una. Ciao, sono Nausicaa. Allora, Nausicaa praticamente è sempre di metà anni 80. Comunque, e comunque sempre lì c'è stata praticamente questa catastrofe climatica di anche qui di matrice umana, per cui il mondo in cui vive Nausicaa, mi piace che appunto il messaggio di Emilio è sì, fatevelo mancare il serio torrente. Allora, in pratica il mondo dove vive Nausicaa è popolato di insettoni giganti e c'è questa enorme foresta tossica. Poi, vabbè, la trama si svolge intorno a tutta una serie di combattimenti con altre persone per prendere, no, non mi ricordo neanche più se una persona o una cosa, questo è.
No, era il cuore dei giganti. Cioè, la risoluzione della Terra è fatta nei 7 giorni di fuoco, che tra l'altro si trova su
Esatto.
YouTube, che è questo prequel, che poi è stato fatto in concomitanza con Evangelion parte 3, girato da Hideaki Anno, tutto in live vision, con effetti speciali di Tokusatsu, proprio per riprendere quelle tecniche lì, e poi sono quelle tecniche che poi riprende in Shin Godzilla. E questi giganti che distruggono la Terra poi muoiono, e però ce n'è uno che rimaneva, era rimasto tipo il Balrog della settimana scorsa, con lui e il signore, in realtà era rimasto feto e gli serviva sto cuore, che è il McGuffin, che questi due imperi si
esatto, sì.
Perché non paghi di ciò, dice, ma sai che c'è, riaccendiamone un altro,
esatto, un altro così. C'è sta. No, mi ricordavo che c'era stata una guerra, mi ricordavo i 7 giorni, ma non mi ricordavo assolutamente, mi ricordavo la guerra antropica, vabbè, mi ha appunto, anche perché Nausicaa l'ho trovato un po' lento, certo. Però mi ricordavo appunto questi insettoni giganti, questa foresta tossica, e poi il finale, che ovviamente appunto un finale positivo, per cui il mondo rinascerà, insomma.
Sì, sia nel film che nel manga c'è la questione appunto che poi la foresta tossica in realtà sta depurando la terra, perché a parte i giorni di fuoco la terra era talmente inquinata che era in qualche maniera una risposta quasi somatica della terra, che doveva in qualche maniera depurare e cristallizzare tutti i veleni. Il fumetto dura molto molto di più, è infinitamente più complesso, però anche lì il finale... non c'è quasi, purtroppo. Sarebbe stato bello se avesse continuato molto, perché effettivamente è un fumetto un po' lento, come dici tu, però di grande spessore. L'unica cosa a lungo respiro che ha fatto Miyazaki disegnata. È tossica per gli uomini, ma è pura l'aria. Sì, infatti questo è l'altro aspetto, no? Perché uno dice, dobbiamo salvare la Terra. No, guardate ragazzi, la Terra con il riscaldamento globale non gliene frega niente, si adatta e farà quello che vuoi. Che dobbiamo salvare noi stessi, non è la Terra che va salvata, perché appunto il tornado alla montagna quadratica media non gli fa neanche il solletico. Alla casa in legno, nelle praterie di Twister che abbiamo citato prima, forse è un po' più fragile.
Tuttavia, e altrimenti cos'altro? Prima avevamo citato una cosa e l'abbiamo completamente dimenticata, almeno io.
12. Abbiamo parlato,
no,
un
Star
poco.
Star Blazers ha chiamato.
Beh, chiamato, però lì era, cioè il bombe nucleare gli buttavano i camionesi, nel senso che sì.
Però ti ricordi che loro all'inizio vanno a cercare questo depuratore dell'aria, sì, di nuovo, sì. Perché come al solito la Terra... Esatto, perché come al solito appunto gli uomini avevano inquinato la terra a tal punto che non ne potevano più uscire, e quindi avevano bisogno appunto dell'intervento alieno che gli dava il depuratore.
Sì, però il depuratore glielo dà la regina Stasia, esatto. però le bombe nucleari gliel'avevano tirate i camilonesi in amicizia, però gliel'avevano tirati...
Che poi Marco poi si scopriva che era stata colpa dei terrestri.
Nel remake fanno la scena alla Babylon 5, cioè che erano i terrestri che hanno sparato prima. Però pure lì è molto tirata per i capelli, perché in realtà sì, ho capito, come Babylon 5 come in bar, ho capito che ti ho sparato prima, però cioè da lì a piallare il pianeta...
Chi ha sparato prima è stato Han Solo, cominciamo dalle basi.
Sì, esatto. E ne siamo fieri. Ecco. Dove c'era anche quella questione climatica, tu hai citato nel fuori onda, hai citato questo Capitan Harlock.
C'era Capitan Harlock. Allora, io non rammento se questo è un falso ricordo, perché non ho avuto tempo per controllare, perché stavo dando un diservante, che era appunto riagganciandoci in loop all'inizio del tutto. Ma c'è un Capitan Harlock nel quale la Terra è stata
il film.
Ok. Perché uno ce n'era, mi ricordo questa cosa appunto della terra completamente inquinata, e appunto lui, che vabbè, lui faceva il solito anarco insurrezionalista, insomma. Però di tutte le varie versioni di Harlock mi era rimasta anche questa. E quindi anche in questo caso abbiamo appunto la catastrofe di origine antropica.
Che poi era bello, perché praticamente lì c'è il fatto che, non mi ricordo più cos'era oddio, perché lì tirano in ballo, aspetta,
alcuni fa notare la non esistenza del film,
la coalizione Gaia, mi pare che la copriva con un ologramma, sostanzialmente, per cui l'ologramma che si vedeva la Terra come doveva essere, mentre invece in effetti...
abbastanza inguardabile. Sì, ecco, infatti dice anche in Harlock del 78 si parla anche di mari prosciugati, di appunto di di disastri climatici. Disastri per disastri e diserbante per diserbante, Emilio Salvo ci fa notare che tutta la zona dove questo si rilascia un po' quello di cui abbiamo parlato la settimana scorsa quando parlavamo di Tolkien nella prima guerra mondiale, tutta la zona rossa, appunto di 1200 km quadri, è ancora dopo un secolo talmente contaminata che non ci si può avvicinare, forse avvicinare sì, ma insomma.
Che poi Marco, dei due live action che avevano fatto Yamato e Capitan Harlock, Yamato era molto superiore secondo me.
Beh, perché Capitan Harlock trascendeva l'inguardabilità, Yamato era praticamente galattica, era galattica in cui mischiavano la storia dei Camilonesi e dell'Impero della Cometa, non era brutto, però era caratterizzato con quella caratterizzazione degli attori che non sanno recitare alla giapponese, che insomma quello. Poi c'era Yugi che prima faceva tutta quella seriosa, poi diventa tutta simpatica, quindi insomma si vede, si lascia vedere, è molto meglio il remake, però finché non arriva l'Impero della Cometa. L'Impero della Cometa, qua non so alcuni che ci dice anche gli altri, ma è abbastanza inguardabile il remake il primo remake di Camelot è fatto molto molto bene.
Diciamo che a una certa ho smesso di guardare i remake, i reboot, perché ragazzi non...
Sì, ma quello è fatto bene, cioè c'è da dire che di tutti i remake eccetera, se tu rivedi il primo di Camelot vedi come va fatto il remake in maniera, se vuoi, fedele all'originale, nel senso che le musiche sono le stesse e le musiche nuove le fa il figlio del compositore padre, Miyagawa se non ricordo male. La storia più o meno è la stessa, ma appunto come diceva Omar chiariscono alcuni punti su perché scoppia la guerra, che cosa era successo eccetera eccetera, quindi è fedele ed è fatto bene, aggiungono un po' di spessore personaggi alle varie storie, si vede molto l'impostazione di Galactica anche qua, poi va tutto a carte 48 con l'Impero della Cometa. Io ancora non l'ho finito perché non è 2205, sarebbe fatto bene. Sì, questa sarebbe la federazione di Bolar, che era la famosa terza serie. Disastri climatici per climatici, ci volevo solo citarvi, ma questo appunto ne avevo parlato varie volte con Valentina e con Francesco Berrilli, la questione del ciclo solare, cioè il sole ha un ciclo undecennale di macchie solari, di attività solare, per cui quando ci sono tante macchie solari ci sono più eruzioni solari, più attività solari, quando ce ne sono poche il campo magnetico è più dipolare e quindi è più tranquillo. Ora questo ciclo in realtà è 22 anni, perché qui il polo nord è verso il nord e qui il polo nord è verso il sud, e quindi è una doppia inversione, come fa anche il campo magnetico terrestre, però su scale molto più grandi. E appunto questo qui è la predizione passata del prossimo ciclo solare, ma quello che è interessante è che se andate indietro vedete anche qua come sulla modulazione terrestre ci sono dei periodi in cui ci sono pochissime macchie solari, tipo questo qui che era molto molto freddo, e periodi precedenti dove il clima era molto più caldo, tanto più vediamo questo e tanto più che quello che si narra, però è vero che la Greenland era la terra verde, perché Erik il Rosso, vichingo talmente rompiscato da essere cacciato dall'Islanda dell'epoca, che tanto tranquilla non doveva essere, se ne va a nord-ovest, scopre questa terra verde e convince altri vichinghi a stabilirsi lì, e lì stanno fino appunto al 1400-1500, quindi stanno, come dicono molti autori, più tempo di quanto sono esistiti gli Stati Uniti, con tanto di cattedrale, vescovo, case, eccetera, eccetera. Poi arriva la peste a fine del 400, il periodo medievale temperato finisce, quindi faceva caldo, faceva il vino in Inghilterra, per questo si pensa anche che andassero in giro tutti in calzamaglia tipo Benigni e Troisi, non ci resta che piangere. E il periodo medievale temperato finisce, in qualche maniera le colonie vengono abbandonate, anche perché appunto le comunicazioni con la Scandinavia a causa della peste vengono meno, quindi comunque c'è anche una correlazione con l'attività solare legata sia alle eruzioni solari ma soprattutto alla luminanza, al fatto che la macchia solare è nera. Tra l'altro queste macchie sono gigantesche, vale sempre la pena di ripetere che sono nere, sembrano piccole ma in realtà sono grandi quanto la Terra, quelle più piccole, perché se parliamo di 12.000 chilometri sono nere perché il campo magnetico è talmente intenso che non fa agitare gli elettroni e che appunto facendogli emettere emettere luce. Quindi anche qua ci sono effetti esterni, ma quelli a cui che stiamo causando noi sono assolutamente interni, cagionati da noi. La luminanza è quella di Shining. Sì, alcuni dicono magari che avesse inventato la Greenland per farci il nome Greenland, cioè verde o Green and Pleasant Land, per citare. Però effettivamente pare che fosse verde veramente. Anche lì c'erano gli Inuit, quelli che appunto adesso in maniera politica incorretta qualcuno chiamerebbe eschimesi, vivevano da 10.000 anni in pace e in armonia con il clima e l'ambiente. Arrivano i vichinghi e che fanno? Tagliano tutti i pochi alberi che ci stanno, crescono le famose mucche da 15.000 litri d'acqua, che non sono veri, 15.000 litri d'acqua. Le mucche causano una microcatastrofe climatica sulla Groenlandia, perché poi, che ci crediate o no, ci sono fior di articoli che dicono che questi vichinghi non mangiavano pesce, cioè non c'è nessuna traccia archeologica di resti di lavorazione oppure di gente che mangiasse pesce. E tutti gli articoli esordiscono dicendo: sì, lo so che non ci credete, perché tutti gli archeologi vengono qui per vedere di dimostrare il contrario, ma non ci si riesce. Essenzialmente, ecco. I vichinghi a Groenlandia non mangiavano pesce.
Vabbè, sono scette, come si dice. A proposito di vichinghi, un'altra serie che sta scavallando nel temibile spiegone è The Foreigners. Non so se la state guardando su Rai Play. Devo dire che non è male, parte da un presupposto. A un certo punto appunto cominciano ad arrivare i migranti temporali. Cioè, appaiono dal nulla nel mare praticamente queste persone che vengono da periodi storici completamente diversi, tra cui appunto quindi i vichinghi, gente dell'Ottocento, quindi puritani, gente del Seicento, e devono integrarsi nel mondo del XXI secolo. E tutta la prima stagione non spiega perché questa cosa stia accadendo. Però devo dire che è molto carina, fondamentalmente gestita come un giallo, perché c'è una di queste migranti temporali che è riuscita a inserirsi, è diventata una poliziotta, quindi ci sono tutte, vabbè, i classici battibecchi e fraintendimenti tra lei e il collega, perché comunque lei ha mantenuto alcuni aspetti del suo essere per l'appunto vichinga. E la seconda stagione invece parte con adesso vi spieghiamo perché.
Con lo spiegone.
Non ci interessava. Però... la trama era un'altra, perché me lo vuoi spiegare per forza? Infatti la seconda stagione ha cominciato a essere un pelino altalenante, però se vi capita devo dire che la prima stagione è molto, molto interessante, ha un presupposto comunque gestito molto bene, per cui se capita consiglio.
Su RaiPlay dici?
A gratis su RaiPlay, esatto.
Tra l'altro questa premise in realtà l'ha fatta South Park, non so se vi ricordate la puntata dei Gubex, che è esattamente quello che dici tu, cioè ci stanno i migranti, in realtà questi vengono dal futuro perché non hanno niente da lavorare, perché c'è stato un disastro climatico, e quindi loro vanno indietro nel tempo e vanno a lavorare nel passato, e quindi essenzialmente è una metafora dei messicani e così via. La cosa divertente è che allora South Park dice vabbè, ma se noi facciamo il futuro migliore rendiamo la Terra un paese migliore, e quindi il futuro sarà meglio, un po' come quello dei Travelers, là, quelli che viaggiano nel tempo perché c'era una catastrofe, quelli che si perdono, e qui non c'è bisogno. Dopodiché dicono, no, questa cosa è troppo gay, è meglio fare una gay pile, che è questa qua, piuttosto che mettersi a piantare alberi e fare queste cose troppo, troppo verdi, eccetera, eccetera. Ma la premessa è esattamente quella che dici tu.
Evidentemente qualcuno ha copiato e ci ha fatto una serie.
Beh, penso che tutti avevano copiato dal ciclo di fiume di Farmer, eh?
Ah, vabbè,
sì, quello pure lì lui la butta molto in caciara alla fine. Sì.
Vabbè, Farmer buttava in caciara qualunque cosa, credo che fosse proprio
un esperto di caciare.
Sì, ma secondo me era tra la sua natura umana e l'abuso palesemente di droghe di vario tipo, perché alcune sue comunque trovate, secondo me, sono dei trip da LSD molto interessanti.
Però il fiume è geniale, cioè l'idea di fare un pianeta che, se non l'avete letto, almeno il primo leggetelo, perché fondamentalmente c'è questo Riverworld, questo pianeta che è un unico gigantesco fiume alluppato, su, quindi infinitamente lungo, comunque quasi infinitamente lungo, che va da nord a sud, costruito dagli alieni, in cui, no, com'è, tutta la gente che
No, praticamente tutta la gente fino a una certa data, perché dopo non so se posso dare spoiler, oltre a quella
Sì,
data
vabbè,
lì,
all'inizio,
praticamente succede che, praticamente, diciamo, tutta l'umanità da quando esiste fino a un remoto, mica tanto futuro, perché dopo c'è sostanzialmente l'incontro con una razza aliena per cui l'umanità si estingue, rinasce, praticamente, rinasce in questo fiume, perché praticamente sulle rive di questo fiume che contiene tutta l'umanità, per cui c'è
di tutti i tempi, cioè di
di
tutte
tutti i
le
tempi, per cui
storie.
ci sono scontri improbabili fra Gengis Khan e Giulio Cesare, cioè robe mai viste sostanzialmente, ma è tratto con alcune caratteristiche del fatto che, per esempio, tutte le donne nascono vergini, tutti gli uomini sono completamente glabri, poi adesso non mi ricordo più altre caratteristiche. E poi non possono costruire manufatti, che poi è vero fino a un certo punto, praticamente, e le danno da mangiare attraverso questi grossi manufatti fatti a forma di fungo, dove trovano praticamente, vengono rilasciati in maniera, diciamo, ogni tanto cibo, genere di conforto, fra cui spinelli sostanzialmente, e altre cose praticamente. Comunque è notevole più che altro per queste strane alleanze che si creano fra...
Goebbels c'era
Sì,
di tutto, c'era
no.
Mark Twain che poi costruiscono questa nave, la Riverboat, forse nei libri successivi.
Sì,
Comunque il primo
perché
me è
il primo
orribile.
merita. È veramente bello. Quello che era inguardabile era la serie che avevano fatto una miniserie, mamma mia che brutta che era, proprio dimenticata completamente.
Evidentemente anche lì non c'erano soldi, perché
Beh,
ragazzi,
oddio, non è
no?
questione di pagare gli sceneggiatori come prima cosa. Cioè,
Beh, quello. Beh, siamo in
poi chiudiamo.
chiusura, che c'è rimasto?
Credo che non
Vediamo.
ci sia rimasto niente, appunto. Detto
Diciamo,
in
ci
maniera
sono
apocalittica.
due metafore di cambiamento climatico di cui abbiamo parlato in passato. Uno è Don't Look Up, che era nato come metafora. Qui è il meteorite. Vedetelo perché è di McKay. Tra l'altro, secondo me, di McKay sono meglio quelli documentaristici. Però doveva essere una metafora del cambiamento globale, è uscito quando c'era come metafora del Covid alla fine, perché esattamente quello che uno poteva leggere nei negazionisti del cambiamento climatico in realtà l'ha trovato negli antivax. E paradossalmente anche questo Chernobyl, la serie Chernobyl, che è molto molto fedele, non è perfetta, cioè alcune cose le esagera, soprattutto sull'esposizione della gente nella primissima notte. Però questa in realtà nasce nella voluta dichiarazione del regista, non come documentario contro il nucleare, serie contro il nucleare, ma come metafora del cambiamento climatico. Cioè che all'inizio, quando c'era tutto questo disastro, la gente che stava lì non ci credeva, non si rendeva conto del disastro che stava succedendo. Quindi in realtà può essere letto anche appunto nell'intenzione dell'autore come metafora del cambiamento climatico. Vedetela comunque perché tutto lo spiegone, a parte il minatore, quello che va a scavare sotto la centrale nucleare, vale tutta la serie, ma poi lo spiegone finale di uno dei due scienziati russi è fatto molto bene perché fa capire esattamente cosa sia successo alla centrale nucleare. Ora ovviamente sta in zona di guerra, ma insomma, dovrebbe essere sotto controllo.
Dovrebbe la parte interessante della frase, ma
È
vabbè.
meno pericolosa quella che di tante altre, oppure appunto di un'arma nucleare vera, tattica, anche se poi è difficile che vengano utilizzate armi nucleari, è più probabile che si continui con quelle convenzionali, perché fai tranquillamente tutti i danni che vuoi, tutti i morti che vuoi con quelle
Metodi
convenzionali.
artigianali.
Con la chimica va bene, se si è andata avanti per anni, mai dire mai, perché non si sa mai, però.
Esatto.
Perché andare a
Giustamente la
scuola?
puntata sull'Apocalissi.
Bene, avevamo fatto una con Valerio
Vediamo
Formato
questo.
sulle armi nucleari, una primissima su Hiroshima e Nagasaki, e quella con Valerio sulle armi nucleari era proprio inizio del conflitto con l'Ucraina, un po' per fare il punto della situazione di questo tipo di armi, ma appunto è improbabile che vengano utilizzate perché sarebbe un'escalation da cui poi non si torna più indietro. Speriamo.
E quindi recuperatele, come
Recuperate le
dai, seguimi.
puntate,
Dai,
ah, sì, vabbè, la facciamo annunciazione, quindi recuperate le puntate, iscrivetevi al canale YouTube, like, share e subscribe, che non posso tollerare che il Marco Taddei abbia più di 1000 iscritti oramai da mesi, e ovviamente il sito web di Omar Fantascientificast, che dove poi lui ripropone, a parte articoli e cose che scrive lui, queste live in podcast, ma ci sono anche tanti altri podcast di Talking Trek, quello di Edoardo Volpi-Kellerman, di Tolkieniani, quindi ce ne sono varie in parallelo, e quindi avrete molta più scelta. E poi c'è il canale Telegram, venite appunto Fantascientificas Community, qui erano 76, qui adesso siamo credo il doppio più o meno. Sì, poi c'è Ryuk delle Mele, Ordigno di Fine di Mondo, eppure Strano Amore l'abbiamo fatto. Quindi like, subscribe, share, fate pubblicità, costringete chiunque a iscriversi ai podcast, tra virgolette, di Omar, e poi, se volete, vi aspettiamo sulla live di Telegram. Grazie ancora, grazie a Omar e Verusca di essere stati qui con noi, grazie a chi ci ascolta offline o in podcast, buonanotte e buon fine settimana. Ciao!
Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino. Thank you.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.